Uomini e profeti. Che cos'è un maestro? I quattro cardini della spiritualità. Con Vito Mancuso. Seconda puntata. Buddha.
Buona domenica, sono Vito Mancuso e questa è la seconda puntata delle quattro dedicate ai quattro grandi maestri della spiritualità mondiale: Socrate, l'educatore, Buddha, il medico, Confucio, il politico, Gesù, il profeta. A mio avviso, nella nostra esistenza tutti noi abbiamo bisogno di educazione, di guarigione, di armonia dei rapporti e di speranza in un mondo più giusto. Ed è per questo che parlo dei grandi maestri. Lo faccio non per conoscerli dall'esterno, come ho già ricordato nella prima puntata, né per diventarne discepoli, ma piuttosto per trarre dal loro studio, dal loro incontro, conoscenze e motivazioni per diventare sempre più consapevoli, sempre più responsabili della nostra interiorità e così risvegliare il maestro più importante, il maestro interiore, quello che io chiamo il quinto maestro, vale a dire, fuori di metafora, la coscienza morale. Oggi parlerò del Buddha, che nella sua essenza peculiare, a mio avviso, è definibile come un medico. Tutta la sua proposta spirituale infatti si condensa in due precise istanze che fungono da diagnosi e da terapia, laddove la diagnosi si chiama sofferenza e la terapia si chiama cessazione della sofferenza. Una cessazione che diventa possibile tramite un lavoro personale in prima persona composto di etica, contemplazione e conoscenza. Al di fuori di questo, il Buddha affermava di non sapere altro e di non voler insegnare altro. Un giorno raccontò la parabola della freccia avvelenata. Era successo che un discepolo di nome Malunkyaputta si era reso conto che il Buddha non aveva detto nulla su due questioni essenziali di cui trattano tutte le religioni, cioè la natura del mondo e la partecipazione personale di ognuno di noi alla vita eterna. E quindi, preso dal dubbio, si era recato dal Buddha a chiedere spiegazioni. La risposta che ottenne fu una parabola di un uomo colpito da una freccia avvelenata che all'arrivo del medico disse: «Non voglio farmi estrarre la freccia fino a quando non saprò chi mi ha colpito». L'uomo voleva sapere l'identità di chi l'aveva colpito, se era un guerriero, un sacerdote, un mercante, un servo, voleva saperne l'aspetto fisico, se era alto, basso, di media statura, il colore della pelle, voleva sapere di quale arco, di quale freccia avesse fatto uso. E il Buddha conclude: certamente quest'uomo non riuscirebbe a sapere tutto ciò prima di aver finito il suo tempo. E poi giunse l'applicazione al caso concreto.
In modo del tutto analogo, o Malunkyaputta, se qualcuno dicesse: «Non condurrò vita religiosa presso il Beato fino a quando egli non mi spiegherà se il mondo è eterno o non eterno, se la vita e il corpo sono la stessa cosa o due cose diverse», il Tathagata non avrebbe ancora terminato di spiegare tutto ciò e quest'uomo avrebbe già finito il suo tempo. O Malunkyaputta, sia che viga la teoria «il mondo è eterno», sia che viga la teoria «il mondo non è eterno», questo è sicuro: che vi sono nascita, vecchiaia, morte, pene, lamenti, dolore, disperazione, mancanza di serenità, e di queste cose io già in questa stessa vita insegno a realizzare la fine.
La risposta del Buddha vale per tutte le ulteriori possibili questioni denominate metafisiche, compresa l'esistenza o la non esistenza di Dio, sulla quale non a caso il Buddha mantenne sempre il suo cosiddetto nobile silenzio. Che cosa spiegò invece il Buddha? Spiegò i motivi del suo peculiare insegnamento privo di metafisica, anche se in realtà, come vedremo, solo apparentemente privo di metafisica.
E perché, o Malunkyaputta, non ho spiegato tutto questo? Perché ciò non è salutare, non appartiene ai fondamenti della vita religiosa, non conduce al sereno disincanto, al distacco, alla cessazione, alla pace, alla conoscenza, al risveglio, al nirvana. Per tale motivo non ho spiegato tutto ciò. Che cosa invece ho spiegato? Ho spiegato Questa è la sofferenza. Questa è l'origine della sofferenza. Questa è la cessazione della sofferenza. Questa è la via che porta alla cessazione della sofferenza. E perché ho spiegato tutto ciò? Perché salutare appartiene ai fondamenti della vita religiosa, conduce al sereno disincanto, al distacco, alla cessazione, alla pace, alla conoscenza, al risveglio, al nirvana. Per tale motivo ho spiegato tutto ciò.
Avete sentito la risposta del Buddha quando si chiedeva perché ho spiegato tutto ciò e in prima battuta rispondeva perché è salutare. Esattamente questo era l'obiettivo del Buddha, la salute. E il sutra si conclude infatti con la felicità del discepolo convinto dalle parole del Buddha. Il Buddha quindi è un medico, la sua finalità è la salute, la guarigione. A lui non interessa la metafisica, vuole solo guarire dalla fisica, cioè dalla sofferenza che la physis, la fisica, la natura, conferisce inevitabilmente a tutti i viventi. Il cuore del suo insegnamento era chiuso nel primo discorso pubblico che egli tenne in una cittadina indiana nei pressi di Varanasi che si chiama Sarnath, subito dopo aver conseguito l'illuminazione. E il testo è significativamente intitolato «Discorso della messa in moto della ruota del Dharma». Che cos'è questa ruota del Dharma? Dharma è un concetto centralissimo del buddismo, anche dell'induismo in realtà. Anzi, ogni buddista ripete ogni giorno la triplice presa di rifugio. Prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. E io penso che di questi tre concetti, Buddha, Dharma e Sangha, il più importante sia il secondo, il Dharma precisamente. Perché? Perché il Buddha interpreta il suo messaggio in funzione precisamente del Dharma. Non a caso il suo discorso si intitola Discorso della messa in moto della ruota del Dharma. E il Sangha è una conseguenza, essendo la riunione, la comunità di coloro che hanno accettato di seguire il Dharma. Ora, il termine Dharma viene da una radice indoeuropea che significa sostenere, tenere fermo, stabilizzare. Questa radice è presente anche in latino, nella variante firm, da cui l'aggettivo firmus, appunto saldo, forte, stabile, fermo, da cui il verbo firmo, che significa rafforzare. Anche in italiano abbiamo affermare, confermare, abbiamo firma, firmare, firmamento. Cos'è la firma? La firma è lo stabilizzarsi della parola. Quando firmiamo sotto un documento, stabilizziamo quello che c'è scritto. Che cos'è il firmamento? Lo stabilizzarsi dell'essere. Almeno così un tempo, secondo la cosmologia di un tempo, si pensava. Ebbene, Dharma è il punto fermo che mette ordine nel mondo, in quanto logica cosmica, ed è il punto fermo che mette ordine a livello giuridico, in quanto legge, ed è il punto fermo che mette ordine a livello conoscitivo, in quanto dottrina. Quindi Dharma è qualcosa che mette ordine, che ferma. Ma a questo punto l'immagine della ruota del Dharma appare una contraddizione, non è vero? Visto che il girare della ruota si oppone al fermare, allo stabilizzare del Dharma. In realtà, per essere compresa questa immagine della ruota del Dharma, va collocata l'immagine di un'altra ruota, la cosiddetta ruota dell'esistenza o ruota del divenire. La ruota dell'esistenza gira ininterrottamente ed è l'icona del ciclo di vita, morte, rinascita, detto ciclo, precisamente per la natura circolare. Cioè, tu cammini, cammini, ma ti ritrovi sempre sullo stesso punto. Pensi di esserne fuori, ma in realtà sei ancora dentro. È una specie di enorme labirinto che Nietzsche chiamerà a suo modo eterno ritorno, l'eterno ritorno dell'eguale. Ebbene, a tale ruota dell'esistenza che sempre ritorna su di sé, giunge ad affiancarsi la ruota del Dharma, messa in moto dal Buddha quale via che consente di uscire, di evadere. La ruota del Dharma permette a coloro che vi salgono di liberarsi dalle catene che li stringono alla ruota dell'esistenza. Si potrebbe dire così: vi è la ruota dell'esistenza, il cui ininterrotto movimento è circolare, superficiale, ma dentro di essa si innesta la ruota del Dharma. il cui movimento segue la dinamica di una spirale ascendente che conduce alla liberazione. E a proposito di liberazione, una cosa deve essere chiara da subito: tale lavoro di liberazione lo deve fare il singolo individuo, nessun altro lo può compiere al suo posto. Le ultime parole attribuite al Buddha sono queste: sforzatevi senza cedere mai. Cioè, l'insegnamento del Buddha si conclude con un'esortazione alla volontà, alla libertà personale. Non c'è una magica grazia divina, non c'è un'elezione, non c'è niente di magico, c'è solo un lavoro costante, duraturo. Nel suo discorso programmatico, il discorso precisamente della messa in moto della ruota del Dharma, il Buddha elenca quattro tesi, che oggi sono note come quattro nobili verità. E come dice il Dalai Lama, queste quattro nobili verità costituiscono la struttura portante per la comprensione di tutti gli insegnamenti del Buddha. Nella loro essenza concettuale, tale tesi dichiarano: primo, l'universalità della sofferenza; secondo, la causa della sofferenza; terzo, la possibilità del superamento della sofferenza; quarto, il modo concreto per superare la sofferenza. L'ultima tesi viene esplicitata mediante un percorso in 8 punti, detto nobile o tuplice sentiero. Tutto quindi, sia le tesi teoriche dette quattro nobili verità, sia il percorso pratico detto nobile o tuplice sentiero, tutto si riferisce alla sofferenza e a come uscirne, diagnosi e terapia. A questi insegnamenti peculiari del Buddha va aggiunto qualcosa di decisivo, di molto importante, la cosiddetta teoria del karma, cioè la teoria che espone la logica dell'universo e che il Buddha condivide con tutte le filosofie indiane. Karma significa propriamente azione. Teoria del karma, quindi, è teoria dell'azione. Essa consiste essenzialmente in una visione logica, direi etica, dell'universo. Una visione secondo la quale ogni azione, anche la più piccola, anche solo di natura mentale, come un'intenzione, ecco, ogni azione, ogni intenzione viene registrata e genera conseguenze, le quali conseguenze saranno positive oppure negative, a seconda se l'azione o l'intenzione sia stata positiva o negativa. Insomma, nulla sfugge. Ogni cosa viene registrata nella grande memoria del mondo e si potrebbe dire che fa guadagnare o perdere punti a seconda della sua qualità etica. E, attenzione, ognuno raccoglie esattamente quello che ha seminato. Che cosa significa tutto questo? Cioè, coltivare una visione del mondo di questo tipo, che cosa porta a considerare? A mio avviso, tutto ciò porta a considerare che la logica che governa veramente il mondo e le nostre vite all'interno del mondo è la giustizia. La giustizia, non un Dio personale che può essere giusto, ma può anche preferire qualcuno a un altro senza motivazione, ma semplicemente così perché gli va. Non il caso, come molta cultura dominante è portata a ritenere. Quindi né il caso né un Dio personale, piuttosto una logica giusta, impersonale, infallibile e veritiera. Si potrebbe pensare che esista una memoria del mondo eticamente programmata a cui nulla sfugge. A questo riguardo, uno dei più autorevoli studiosi del pensiero del Buddha, Richard Gombrich, ha scritto alcune parole che ora ascoltiamo e che a mio avviso sono molto importanti.
A mio parere, la chiave del pensiero del Buddha è la dottrina del karma e la nozione che siamo tutti responsabili di noi stessi, un concetto che ha un importante aspetto metafisico, ma è soprattutto un principio etico. L'intero universo è eticizzato. In altre parole, secondo l'insegnamento del Buddha, tutti gli esseri senzienti dell'intero universo sono moralmente responsabili e possono rinascere in una condizione superiore o inferiore in virtù del bene e del male che hanno compiuto.
Vi ricordate che prima avevo affermato che il buddismo è solo apparentemente privo di metafisica? E lo affermavo perché la teoria del karma è una teoria decisamente metafisica. Che cos'è infatti? Cosa intendiamo infatti con questo termine oggi un po' problematico, diciamo così, con il termine metafisica? Ma io ne parlo come di una visione globale della fisica, cioè una visione globale della natura, una visione globale della storia, una visione globale della vita. E tale visione globale del senso della fisica non si può avere se si rimane ancorati all'interno della metafisica. È chiaro, no? È una questione di prospettiva. Se uno sta seduto nella sua camera, non può avere una visione d'insieme della sua casa. Per avere questa visione d'insieme deve uscire dalla casa e salire in un punto più alto. E lo stesso vale per la vita sulla Terra. Fino a quando con la mente stiamo a terra, si avrà necessariamente un punto di vista determinato, saremo per forza di cose terrapiattisti. Per avere una visione complessiva della terra, una visione complessiva del mondo e del senso quindi del mondo, della natura, della storia, con la mente occorre elevarsi sopra la terra. E da tale elevazione della mente si genererà una visione complessiva, appunto, una visione del mondo, Weltanschauung, come dice la filosofia tedesca. Ora, ciò che consente di avere una visione del mondo è un'idea più alta su cui appoggiare la mente e da cui vedere il mondo nel suo insieme. Ed è precisamente questa la metafisica, è salire sopra la fisica al fine di averne una visione globale. La teoria del karma è la metafisica del Buddha. Egli la fece propria per cogliere il senso della vita, non tanto, chiaro, in prospettiva teoretica, cioè il senso come significato, come teoresi, ma piuttosto la fece propria per trovare una via di uscita alla sofferenza del vivere. E quindi il senso della vita va inteso, questo termine, senso della vita, va inteso come direzione di marcia. Perché voi vedete, quando usiamo la parola senso, possiamo intenderla sia nell'accezione di significato, sia nell'accezione di direzione, il senso della vita. Qual è la direzione della vita? Ecco, la prospettiva del Buddha non è teoretica, non si interroga sul significato della vita, è piuttosto etica, si interroga sulla direzione della vita. Anche se naturalmente occorre dire che non c'è etica senza una prospettiva, al fondo senza una prospettiva teoretica. In ogni caso, ricapitolando, abbiamo i seguenti elementi. Primo, quattro nobili verità. Secondo, ottuplice sentiero. Terzo, logica del Dharma e logica del karma. Nella sua struttura essenziale, io direi che l'insegnamento del Buddha è tutto qui. Esso gira attorno alla diagnosi del dolore, alla terapia che ne costituisce il superamento e alla logica complessiva che rende possibile la guarigione. Ora, la prima tesi sostenuta dal Buddha, la prima nobile verità, fondamento di tutte le altre, concerne, come già abbiamo visto, la sofferenza. Quella sofferenza in cui si trovano i viventi per il fatto stesso di vivere e che lui denominava nella sua lingua, sia nel Pali sia in sanscrito, dukkha, è traducibile anche come dolore, disagio, malessere. Il Buddha non si preoccupava di indagare le cause di tale condizione, non elaborava teorie come quella del peccato originale, prendeva semplicemente atto che tale sofferenza pervade la vita di ognuno e coincide con la struttura primaria dell'esistenza. Nel discorso programmatico di Sarnath, tale tesi viene formulata così.
Questa, o monaci, è la nobile verità della sofferenza. La nascita è sofferenza, la vecchiaia è sofferenza, la malattia è sofferenza, la morte è sofferenza, l'unione con ciò che non è caro è sofferenza, la separazione da ciò che è caro è sofferenza, il non ottenere ciò che si desidera è sofferenza.
La realtà delle cose, quindi, per il Buddha consiste nel fatto che ognuno di noi è stato colpito da una freccia, per riprendere l'immagine della parabola iniziale, colpito da una freccia per il fatto stesso di essere nato, perché la nascita è una ferita e ogni nato è un ferito. Cioè io mi chiedo, che cosa sono io? E la risposta è, Sono un malato, un ferito, un sofferente. E poi ti chiedo, e tu chi sei? E la risposta è un malato, un ferito, un sofferente. Poi chiedo, chi è lei? È una malata, una ferita, una sofferente. Chi sono tutti gli altri? Amici o nemici, conosciuti o estranei, uomini o donne, giovani, vecchi, colti, ignoranti, che altro c'è? Ricchi, poveri? Tutti si dibattono nei dolori. Tutti sono alle prese con le loro ferite e per questo spesso provocano a loro volta dolore e ferite negli altri. Perché spesso proprio è così, quell'aggressività, quella cattiveria che vediamo negli esseri umani spesso è data dal fatto che precisamente che questa cattiveria è generata da una più originaria cattività, cioè da una prigionia. E questa prigionia è generata dal fatto di sentire dolore, di sentire sofferenza, disagio. Questo è quello che il Buddha vedeva dall'alto, guardando proprio dall'alto gli esseri umani, senza nessuna teoria preconcetta, senza nessuna ideologia, ma cercando proprio di capire ciascuno per quello che era. E guardava, e guardando vedeva il mondo nel suo insieme, ne parlava come di un aggregato di dolore. Queste le sue parole, aggregato di dolore. Un'altra volta scrisse di un grande ammasso di dolore. E altrove ancora affermava: la vita nel mondo è paragonabile a un carcere, a una strada piena di polvere. Leggendo i testi abbondano le descrizioni negative del mondo. A tratti, quando le leggevo, avevo l'impressione di ritrovarmi quasi nell'inferno dantesco, con la differenza che l'inferno è questo stesso mondo dell'esperienza quotidiana. E a proposito dell'analogia mondo-inferno, il Buddha, in un passo molto celebre, giunge a parlare del mondo come totalmente in preda alle fiamme.
O monaci, tutto brucia. E cosa brucia, monaci? La vista brucia, il contatto visivo brucia, e qualsiasi sensazione sorga in dipendenza dal contatto dell'occhio con i suoi oggetti, sia essa percepita come piacevole, spiacevole o neutra, anche questo brucia. Mediante cosa brucia? Brucia mediante il fuoco dell'attaccamento, il fuoco dell'avversione, il fuoco della confusione. Brucia, vi dico, a causa della nascita, della vecchiezza e della morte, della pena, del lamento, del disagio, dell'angoscia e dello scoramento.
Troppo pessimismo? Forse qualcuno sente dentro di sé crescere questa obiezione, è vero, c'è la sofferenza, però non tutto è sofferenza. Ebbene, se la pensate così, sappiate che vi trovate d'accordo con uno dei più importanti maestri buddisti dei nostri giorni, il monaco Thich Nhat Hanh, nato in Vietnam nel 1926, oggi quindi 94enne. A proposito della prima nobile verità, egli sostiene precisamente che non tutto è sofferenza e che affermare che tutto lo sia in realtà è una esagerazione interpretativa di quanto pensava il Buddha. Egli infatti sostiene che se guardiamo i fenomeni in modo processuale, vediamo la presenza in essi della sofferenza, sì, ma anche del suo contrario, cioè della gioia. Ecco alcune sue parole al riguardo.
Il Buddha vedeva che la vecchiaia racchiudeva sofferenza. Ma io sono vecchio e felice. Ho scoperto che la tarda età è qualcosa di davvero delizioso. La malattia è sofferenza. Ma la malattia può rafforzare il tuo sistema immunitario. Nemmeno la morte è esattamente sofferenza. Fa parte anch'essa della vita, non è il nemico. Sappiamo che molte cellule del nostro corpo stanno morendo in ogni istante, così che possano nascerne di nuove. Quindi la morte avviene di continuo, è qualcosa di naturale. Inoltre, se osserviamo a fondo, vediamo che non stiamo davvero morendo. Continueremo a vivere con forme diverse.
Thich Nhat Hanh dice che immaginare un mondo senza sofferenza è più o meno come immaginare, questa è un'immagine che a lui piace molto, è come immaginare un fiore di loto senza il fango che lo nutre. Mentre in realtà, se non c'è fango, non c'è loto, perché non si può piantare un loto nel marmo. Fabrizio De Andrea a suo modo cantava la stessa cosa, ricordate, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. Ecco, la sofferenza fa parte intrinsecamente della vita, ma non è l'interezza della vita. Non c'è nulla che non contenga sofferenza, ma non c'è nulla che sia solo sofferenza, senza contenere la possibilità della gioia. In altri termini, qual è la lezione vera e propria? È una lezione di tipo metodologico, concerne il modo di pensare, cioè il Buddha pensava in termini processuali, concepiva cioè i fenomeni non nella loro istantaneità, ma nel loro sviluppo, e comprendeva che ogni fenomeno prima non c'era, dopo non ci sarà, e che se ora è sorto è grazie a una serie di condizioni che l'hanno reso possibile. Quindi ogni fenomeno, ma proprio tutto, io che parlo, voi che mi ascoltate, la realtà dentro cui siamo circondati, i nostri cari, tutto, tutto va pensato processualmente. Cioè non come un punto, ma come un nodo. Il nodo esiste grazie ai fili che lo compongono, esiste, certo, sì, ma se oggi è annodato, un giorno si snoderà e così i suoi fili formeranno altri nodi, i quali a loro volta un giorno si snoderanno e così via. È da questa osservazione della realtà come processo che scaturisce il tipico pensiero buddista non dualistico. Ho detto tipico, ma vorrei dire non esclusivo, perché si ritrova anche in altre spiritualità orientali, per esempio nel taoismo. Secondo questa visione, tutto è in relazione con tutto. Ogni fenomeno dialoga con il suo opposto. Anzi, prima ancora, ogni fenomeno è reso possibile proprio dall'esserci del suo opposto. Perché voi non potete avere la vecchiaia, per esempio, se non avete la gioventù. Non potete avere la morte se non avete prima la nascita. E quindi anche non potete avere sofferenza se non avete gioia. È quella che il Buddha chiama genesi interdipendente, che è uno dei concetti più decisivi della filosofia che si può trarre dal suo insegnamento. Genesi interdipendente. L'oscurità sorge e si concepisce come non luce, la morte come non vita, il male come non bene, la destra come non sinistra. Quindi ogni cosa vive nella connessione al suo opposto. E anche la sofferenza sorge e si comprende come non felicità e la felicità, dal canto suo, come non sofferenza. Siamo arrivati così ad illustrare la seconda tesi, la seconda nobile verità, che nel discorso di Sarnath viene formulata così.
Questa, o monaci, è la nobile verità dell'origine della sofferenza. L'origine della sofferenza si identifica con la Brahma, la quale conduce a nuove esistenze, è congiunta con il diletto e con la concupiscenza e trova appagamento ora qua ora là. Esiste la Brahma per il godimento degli oggetti dei sensi, la Brahma per l'esistenza e la Brahma per la non esistenza.
Riguardo al testo che abbiamo sentito, il punto, a mio avviso decisivo, è la relazione tra questa Brahma e ciò che noi chiamiamo istinto di sopravvivenza, e che Spinoza per esempio chiamava conatus essendi, cioè il desiderio di esistere, di esserci, e Henri Bergson per esempio chiamava elan vital, lo slancio vitale, che è la forza più grande di cui la natura ha dotato ogni vivente. E noi ne possiamo parlare anche in termini di desiderio, questo desiderio primordiale, il desiderio di vita, e chiederci: ma è un male? Lo dobbiamo sopprimere? Oppure anche qui, come già per la prima tesi sulla universalità della sofferenza, vi è un po' di esagerazione se pensassimo che il desiderio, che il conatus essendi, che lo slancio vitale sia qualcosa di sbagliato, sia qualcosa da sopprimere. Leggiamo ancora alcune bellissime parole di Thich Nhat Hanh.
Alcuni insegnanti buddhisti sostengono che il desiderio è la causa fondamentale di tutto il malessere. Non è vero. Ognuno di noi racchiude in sé un profondo desiderio, e questo desiderio è nutrimento. Se non provassimo alcun desiderio, non ci interesserebbe vivere, non avremmo energia. Tutti hanno un desiderio autentico e profondo, che può essere sano o nocivo, e può provocare felicità o sofferenza. Quando Siddhartha lasciò il suo palazzo per farsi monaco, provava il desiderio di praticare e raggiungere l'illuminazione allo scopo di aiutare la gente a soffrire meno. Questo è un desiderio salutare, un buon nutrimento, perché tale cibo gli donò moltissima energia per superare le difficoltà e realizzare la sua aspirazione.
A mio avviso è decisiva questa distinzione del desiderio. Cioè, il desiderio di per sé non è cattivo, come del resto di per sé non è buono. Occorre piuttosto dire che se il desiderio procede da una retta visione, cioè dalla saggezza, è positivo. Se viceversa procede da una visione distorta, dall'ignoranza, è negativo. La sofferenza quindi da dove proviene? Ma non tanto dal desiderio, quanto piuttosto dall'ignoranza. In particolare da quell'ignoranza provocata da visioni e pensieri errati che ci porta a generare desideri distorti. E dicendo questo, siamo giunti a illustrare la terza nobile verità, cioè la possibilità della cessazione della sofferenza. Perché vedete, la realtà certamente è profondamente permeata di sofferenza, ma il senso dell'annuncio del Buddha consiste esattamente nella possibilità di superare la sofferenza, come dice la terza tesi che ora ascoltiamo.
Questa, o monaci, è la nobile verità della cessazione della sofferenza. La cessazione della sofferenza è l'estinzione, il completo svanimento, l'abbandono, il rifiuto di questa brama, la liberazione e il distacco da essa.
Contrariamente quindi a quanto talora si sente ripetere, il Buddha non presenta per nulla un messaggio pessimista, tutt'altro. Anzi, della terza tesi si può, si deve parlare come di un messaggio di salvezza, come di, cristianamente si potrebbe dire, di un lieto annuncio, di un Vangelo. E il valore di tutte le quattro nobili verità si misura esattamente sulla fondatezza di questa terza verità, cioè sulla possibilità della cessazione della sofferenza. Ed è per questo che noi adesso dobbiamo indagare e chiederci: ma qual è il fondamento della possibilità della cessazione della sofferenza? E io al riguardo mi rifaccio ancora a questa grande guida che è il monaco buddista Thich Nhat Hanh.
La terza nobile verità si basa sulla comprensione del fatto che ognuno di noi ha la natura del Buddha, Buddhata, il seme di un Buddha dentro di sé. Tutti abbiamo la capacità di essere consapevoli, di essere concentrati e di avere una visione profonda.
Ora, il fondamento della terza tesi e conseguentemente il fondamento delle quattro nobili verità e di tutto il buddismo è dato, secondo Thich Nhat Hanh, da qualcosa di particolare che portiamo dentro di noi. Socrate ne avrebbe parlato in termini di psuche, di anima, ma il buddismo nega l'anima, nega l'atman e afferma l'anatman, la non anima. Però parla di natura del Buddha, di seme del Buddha, affermando che ogni essere umano contiene questa natura del Buddha dentro di sé. A mio avviso questa natura del Buddha è quello che la filosofia greca chiama nous, che è diversa dalla psiche. La psiche è l'anima psichica, il nous è lo spirito. In particolare Aristotele parlava dell'immortalità dell'anima esattamente in termini di nous poietikos, cioè di intelletto attivo, di spirito creativo. E in questa prospettiva io ritengo che il concetto di anima spirituale, ripeto, non di anima psichica, ma di anima spirituale, sia presente anche nel buddismo. È certo, in ogni caso, che tale natura del Buddha è la condizione ontologica che permette all'essere umano di diventare consapevole, di ottenere la concentrazione e una visione profonda. Questa capacità di salita sopra la propria mente, vedendone capacità e limiti, è affermata in Occidente mediante il concetto di spirito. La presenza in noi della natura del Buddha rimanda a qualcosa di straordinario. Cioè, se in noi esiste questa natura del Buddha, allora significa che in noi esiste anche un elemento di eternità. Un elemento di eternità a cui fanno riferimento queste straordinarie parole del Buddha che ora ascoltiamo.
Esiste, o monaci, un non nato, un non divenuto, un non creato, un non formato. Se non esistesse questo non nato, non divenuto, non creato, non formato, non si potrebbe conoscere alcuna via di salvezza da ciò che è nato, divenuto, creato, formato. Ma, o monaci, poiché esiste un non nato, un non divenuto, un non creato, un non formato, si può conoscere una via di salvezza da ciò che è nato, divenuto, creato, formato.
Qui siamo chiaramente in presenza dell'attestazione da parte del Buddha di un piano dell'essere la cui consistenza ontologica è del tutto diverso rispetto al piano dell'essere ordinario. Il Buddha ne parlava in termini di nirvana. Il concetto di nirvana si affianca ai concetti di dharma e di karma e viene a costituire i tre elementi metafisici del buddismo senza i quali non c'è buddismo. Tocchiamo ora la quarta nobile verità, ovvero la proclamazione della cessazione della sofferenza tramite l'ottuplice sentiero. E nel discorso di Sarnath la quarta tesi viene formulata così.
Il Tathagata ha realizzato il sentiero di mezzo, che produce la visione e la conoscenza e che guida alla calma, alla perfetta conoscenza, al perfetto risveglio, al nirvana. Esso è il nobile ottuplice sentiero, ovvero retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retta sussistenza, retto sforzo, retta consapevolezza, retta concentrazione.
Il Buddha parla di sentiero, ma l'immagine del sentiero, che è certamente poetica, ha il difetto di essere, a mio avviso, poco appropriata, perché fa pensare a un percorso lineare. Si parte da un punto e si giunge a un altro punto, si parte dal primo passo e si giunge all'ultimo, nel caso del sentiero del Buddha, all'ottavo. Ma nel caso dell'itinerario del Buddha, pur progredendo in esso, in realtà non si abbandona mai il punto di partenza. Quindi, più che a un sentiero, nel senso usuale del termine, noi dobbiamo pensare a un circolo ascensionale, a un percorso che procede in modo simile ai tornanti che salgono su una montagna. Sapete, i tornanti che tutti abbiamo fatto quando saliamo in montagna, li giriamo attorno. Ecco, è in questi termini che va pensato il nobile ottuplice sentiero, il quale tradizionalmente è diviso in tre parti. Vi è una parte conoscitiva, con i primi due esercizi, visione e intenzione, vi è una parte morale, con gli esercizi di mezzo, parola, azione e sussistenza, e vi è una parte contemplativa, data dalla consapevolezza e dalla concentrazione. Le tre parti costituiscono un tutto unico, però vi è un ordine in cui le prescrizioni etiche costituiscono il primo imprescindibile gradino. In altri termini, come ho già detto, il nobile ottuplice sentiero non è una strada su cui si avanza in linea retta. Nella pratica si cominciano a percorrere i gradini 3, 4, 5, cioè l'etica. Cioè, anzitutto tu devi mettere ordine nella propria vita. Devi avere una retta parola, una retta azione, una retta sussistenza, cioè ti devi mantenere al mondo in maniera retta, non puoi mantenerti in maniera scorretta, frodando per esempio. Ecco, devi partire dall'etica, poi devi giungere alla parte contemplativa e infine giungerai alla parte conoscitiva, alla parte teoretica, alla vera e propria guarigione della mente con l'estirpazione di idee sbagliate, alla trasformazione della mente. E la salvezza propriamente consisterà nella trasformazione della mente, nella trasformazione della coscienza. Quindi, che cosa dire? Si parla di sentiero, certo, quindi di un viaggio, ma non è un viaggio chissà dove, è un viaggio interiore, è una trasformazione del soggetto, una trasformazione del soggetto che giunge a trasformare la modalità di vedere e quindi alla fine porta una retta visione e una retta intenzione. E questo è il punto di arrivo. Quando tu vedi e quando tu intenzioni, cioè pensi il mondo in maniera retta, tu hai trasformato te stesso, hai trasformato la tua visione del mondo, hai trasformato te stesso, hai trasformato il tuo mondo e quindi sei salvo. E quindi in un certo senso già adesso esci dal samsara ed entri in una dimensione dell'essere diversa, non la dimensione della lotta, dell'interesse, la dimensione dove tutti sgomitano per ottenere, la dimensione dei desideri che muove tutto il mondo, ma una dimensione dove non si fa nulla senza che sia giusto, senza che sia vero, senza che sia retto. E questo può avvenire, certo, può avvenire qui e ora, in questa stessa casa, sotto questo stesso cielo, tra queste vie, nei vicoli delle nostre città, dentro questa mia mente, dentro questo mio cuore, facendo esattamente le cose di sempre. Questa è la grande, vera trasformazione del buddismo, che non è l'uscita da questo mondo, ma è l'ingresso ancora più vero, ancora più radicale in questo mondo, nella più profonda autenticità. Concludo riportando le parole che il Buddha, ottantenne, poco prima di morire, disse ad Ananda. Ananda era un suo cugino che si era fatto monaco e gli era stato molto vicino negli ultimi anni della vita. Dice così: io, Ananda, sono ormai debole, vecchio, ho una veneranda età. La mia vita è stata lunga, sono trascorsi 80 anni ormai. E così come un vecchio carro è tenuto insieme con l'aiuto delle cinghie, allo stesso modo il mio corpo è sostenuto da bende e fasciature. Perciò vi dico, Ananda, siate un'isola per voi stessi. Prendete rifugio in voi stessi e non in altro. Che la vostra isola sia il Dharma, che il vostro rifugio sia il Dharma e non altro. Ananda, un monaco è isola per se stesso, prende rifugio in se stesso e non in altro. Così egli fa sì che la sua isola sia il Dharma, che il suo rifugio sia il Dharma e non altro. È bellissima, secondo me, questa immagine dell'isola. E a questa stessa immagine dell'isola richiamano alcune parole del Dhammapada, quando in questo testo sacro del buddismo, probabilmente il testo sacro più venerato dai buddisti, paragonabile ai Vangeli in ambito cristiano, si legge: con l'impegno, l'attenzione, la rinuncia, la padronanza di sé, il saggio fa di se stesso un'isola che nessuna inondazione può sommergere. Ecco, il fatto che il Buddha dica di prendere rifugio in sé, di fare di se stessi un'isola, che cosa ci consegna? E ci consegna un profondissimo insegnamento, quello della liberazione anche dall'insegnamento del maestro. Ci dobbiamo liberare da tutto, dice il Buddha, anche degli insegnamenti che abbiamo ricevuto. E questo lui lo insegna attraverso la parabola della zattera. Quella parabola che narra di un uomo che sulla sua strada aveva incontrato un grande fiume e la sponda in cui si trovava era pericolosa, lo spaventava, mentre vedeva che al di là, nell'altra sponda, c'era sicurezza, tranquillità, e allora voleva passare di là, naturalmente, ma non c'erano imbarcazioni, non c'erano ponti, così naturalmente decise di fabbricarsi una zattera e arrivò dall'altra parte. E arrivato sull'altra sponda pensò: questa zattera mi è stata molto utile, me la caricherò sulla schiena e la porterò con me ovunque andrò. E avendo detto queste cose, il Buddha chiede ai discepoli: fa bene quest'uomo a tenere con sé la zattera? I discepoli ovviamente rispondono di no. Il Buddha annuisce, dice che avrebbe fatto meglio a lasciare lì la zattera e a continuare il suo cammino senza quel peso, e poi aggiunse: ho insegnato una dottrina simile a questa zattera. Essa è fatta per attraversare, non per essere portata. Quando voi capite che l'insegnamento è simile alla zattera, si tratta di abbandonare l'attaccamento. Ecco, io sento in queste parole del Buddha un potere liberante enorme. Sento in queste parole un desiderio di guarigione di ciascuno di noi, assolutamente veritiero, profondo, autentico. Il Buddha è stato un grande medico e di ciascuno di noi ha voluto solamente la salvezza, la salute e la guarigione. Con questo si conclude la puntata dedicata al Buddha. Ringrazio la redazione di Uomini e Profeti, ringrazio il tecnico dello studio di Roma, Gina Collauto, ringrazio il tecnico dello studio di Bologna, Emanuele Righi, ringrazio ciascuno di voi per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Un cordiale saluto e una buona domenica a tutti da parte di Vito Mancuso.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Giuseppe Cederna. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio.